Fabrizio non è stato mai un partito sano. E il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra, lo spinello e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione dite un po' vi fate. La gente giudica, voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno. L'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello, tornai in cucina e fra i barattoli uno che bello, col giradischi acceso e lo spinello. Non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no. E questa, amici miei, è una storia disonesta, e puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci puoi trovare.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, qui Bara Onda, Controinformazione Studentesca, trasmissione degli studenti medi, nonché oggi universitari. Esatto, oggi universitari. Abbiamo iniziato con un po' di ritardo, 19:07 sull'orologio. Saluto i compagni in radio. E niente, oggi insomma ricapitoliamo un po' quelle che sono state i numerosi avvenimenti della settimanale, anche non, perché in realtà dopo questa pausa settimanale rinvanghiamo i ricordi del primo febbraio, che in realtà no, oggi è 7 febbraio, quindi no, in realtà è una settimana precisa. E dunque, cosa è successo in questa settimana? Io sono rimasta in realtà alla manifestazione di venerdì 4, la manifestazione che gli studenti medi hanno portato avanti con il grande percorso insomma di Ostiense, Marmorata, fino ad arrivare al MIUR, contro numerose modifiche, ecco, delle modalità di esame di Stato, protestando quindi contro la seconda prova, magari di cui dopo accenneremo. Però magari i miei compagni qui in sala vogliono aggiungere qualcosa, perché appunto c'è stata un'assemblea nazionale sempre di studenti medi a cui ha partecipato anche la famosissima Lupa.
Eh sì, proprio la Lupa è quella che ha organizzato l'assemblea del 5 e del 6 febbraio, nel quale sono congiunti studenti da tutta Italia, ricordiamo da Palermo, Catania, Napoli, Reggio Emilia, ma anche Bologna, Firenze, Livorno, Torino, Milano, quindi una cosa grossa, partecipata da più città. Così, sentendo un pochino il parere anche di magari compagni un pochino più anziani, dicevano che ricordava un po' il clima della Pantera, il clima di Genova 2001, in cui c'è, vabbè, senza fare grandi paragoni, però insomma un momento di agitazione, di fermento culturale e generazionale, direi. Io e il compagno, che in realtà siamo universitari, siamo stati a sentire cosa dicevano, a sentire le loro prospettive, e loro hanno insistito sui problemi strutturali della scuola, e hanno anche però accennato, hanno insistito proprio, le varie città, ognuna ponendo sottolineando un aspetto differente, però tutti hanno sottolineato l'importanza dell'intersezionalità della lotta con i lavoratori, con anche a livello, diciamo, ideologico, con la crisi ambientale, socio-ambientale e anche la questione femminista. Quindi un rivedere completamente, forse possiamo dire, i rapporti di forza nella nostra società, i rapporti. Un'altra questione forse legata agli spazi, alla gestione collettiva dei beni comuni, e su queste linee degli assi su cui muoversi. Forse a questo punto vuoi aggiungere qualcosina te?
Sì, a me in realtà più che un'assemblea organizzativa mi è sembrato un momento di riunione per confrontarsi, e la cosa bella e particolare era che c'erano studenti da tutte le città e quindi hanno potuto portare la loro esperienza, e abbiamo avuto finalmente una voce plurale che non si limita solo sempre al movimento romano, ma c'è stato un vero confronto in un'assemblea fisica, e questo per il Covid non era stato possibile negli anni passati. E quindi secondo me la cosa più importante è quella di vedere che c'è voglia di lottare e che questi ragazzi alzano la testa di continuo, e veramente è l'unica speranza che ci sta, quella che le lotte siano tante e siano ovunque. Quindi in più è stato bello vedere come ognuno portava una conoscenza dell'argomento diversa, portava pratiche diverse, e pensandole tutte insieme, sicuramente secondo me quella è la vera forza.
Sì, se vogliamo un attimo approfondire i temi, mi sono segnato alcune cose di cui hanno trattato più insistentemente. Sicuramente c'è stata una condanna della repressione della polizia nelle varie piazze che sono state fatte in più città. Ricordiamo la piazza del Pantheon, in cui sono stati caricati gli studenti a Roma, però sono seguite manganellate, repressione della polizia anche in altre città d'Italia.
Certo, ma è una storia che va avanti da un po', da quando c'è il Covid in realtà.
Delle manganellate?
Con la scusa della pandemia non autorizzano i cortei e li reprimono in questo modo.
Sì, come dici tu, esatto, è successo manganellate sugli studenti medi che manifestavano contro l'alternanza e, diciamo, in solidarietà alla morte di Lorenzo Parelli a Udine, che è morto durante l'alternanza. Manganellate a Napoli, Roma, Milano e Torino, e in più sono state condannate le sospensioni per le occupazioni, per questo ciclo occupazioni. Molti studenti sono stati sospesi, dicevano anche che va condannato anche questo. Si è, diciamo, affermato l'antagonismo al sistema capitalista e contro il governo Draghi, il cosiddetto governo dei migliori. Poi è stato fatto anche, se mai si è accennato, a un discorso legato alla DAD e alle restrizioni, di come hanno influito, no, sul disagio psicologico degli,
certo,
studenti.
Come hai detto te, ognuno sollevava un punto importante. C'erano i collettivi che erano più di matrice transfemminista, e da quello partiva diciamo una critica alla società, un'azione dentro le scuole. Quindi appunto la cosa bella è che ogni città ha la propria peculiarità, ogni scuola ha la propria ricchezza, finché c'è un collettivo attivo e che si batte per una lotta giusta, che poi si uniscono. Appunto c'erano magari da Firenze e da Napoli delle scuole che avevano collaborato tanto con i lavoratori della GKN, della Whirlpool, e quindi ognuno ha portato un contributo diverso. E l'aspetto dei problemi psicologici che i ragazzi hanno a colpa delle restrizioni anti-Covid sicuramente è sentito da tutti i ragazzi, anche quelli che prima non facevano politica, sicuramente è emerso in tantissime scuole, in tantissime città, quindi è stato ricordato in questa assemblea importante, e dobbiamo sempre tenere un occhio su quelli che sono i lati negativi della pandemia, quelli che non vediamo.
Sì, se mi permettete, no. In realtà volevo ribadire soltanto quei lunghi concetti che da almeno un anno a questa parte continuiamo a rivendicare, ma insomma che fino a, almeno ad adesso, come anche esterna alla situazione liceale, voglio anch'io rivendicare, o comunque voglio sottolineare. A noi sempre ci hanno chiamati in un modo che, non lo so, non è che molte volte dispiaceva neanche, però gli sdraiati, no? I ragazzi che non fanno niente, che sono pietrificati, bloccati tra il passato e il futuro, nel presente. Adesso no, diciamo, dopo questa assemblea, dopo questi movimenti, dopo tutti i movimenti che stanno prendendo veramente, dopo anche diciamo i mesi, come dire, più caldi, no? Il settembre, l'ottobre, il novembre, di occupazioni tipiche almeno dagli ultimi 5 anni, stanno prendendo appunto piede in tutta Italia. Infatti tra poco lo andremo a vedere, per esempio una città di Torino, ma continua anche Milano, Roma, ci sono tantissime città in cui, che magari di cui anche noi non sappiamo, perché magari ci sono dei licei meno importanti di cui a noi non arriva magari notizia, meno importanti nel senso meno influenti sulla scena politica dei ragazzi, insomma dei liceali. E questo è veramente molto importante, perché vediamo che c'è questa, non so se esiste come parola, ci stiamo spietrificando, possiamo dire così, eliminando dalla dottrina, dalle contingenze appunto del passato.
Sì, secondo me questo succede perché con le difficoltà che la pandemia ha creato a noi, ma come a tutta la società, con il malessere e le ingiustizie che aumentano anche davanti ai nostri occhi, anche una generazione che solitamente è, diciamo, è afflitta dal problema dell'indifferenza, come lo è tutta la società, perché ricordiamoci che a mobilitarsi per queste cause sono sempre una piccola minoranza, ma anche quando sembrava che il movimento studentesco magari era un po' scemato da un bel po', secondo me c'è sempre un'occasione perché qualcuno si arrabbi e provi ad alzare la testa.
Ma è proprio questa la prova, nel senso che la pandemia da quant'è che c'è? Dal 2020-2019, esatto, 2 anni. Quindi ci sono stati 2 anni, il nostro quarto e quinto liceo noi l'abbiamo fatto chiusi in casa, parzialmente anche no, in cui tutti quanti continuavano a dirci che noi eravamo degli sdraiati, in cui eravamo degli addormentati, in cui non facevamo niente. Adesso questo è stato effettivamente il sintomo di questa diciamo rinascita, posso dire così, dalle ceneri, e quindi questo è veramente il cambiamento che tutti quanti dicevano che noi non avremmo mai fatto, e appunto ritorna sempre la parabola della grande rinascita dopo la crisi, no? Insomma, la storia ce lo insegna, non è niente di nuovo.
Sì, guarda, manca sicuramente ancora tanto per una rinascita, diciamo, completa. Cioè, se parliamo di sdraiati dobbiamo nominare tutte quelle cose che hanno oggettivamente, secondo me, colpito le ultime generazioni, che le hanno rese un po' più deboli dal punto di vista sociale, con i social network, con la super interconnessione del web, il continuo bombardamento sociale e psicologico che le nuove generazioni subiscono, e poi appunto vengono additati di essere quelli che magari non hanno voglia di fare, quando a scuola non sono stati trattati come si sarebbero meritati e come sarebbero stati stimolati. Quindi ricordiamoci sempre che è un problema sociale ancora molto 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 radicato, e questo giustifica soltanto ancora di più il fatto che, secondo me, mobilitarsi a quest'età è difficile, se facciamo una riflessione di questo tipo. Cioè abbiamo tutti diversi vincoli a livello personale, individuale, che molte volte impediscono di mobilitarsi, impediscono di associarsi veramente. Questo infatti ad esempio a Roma succede solo in alcune zone, appunto ripetiamo il fatto che ci sono alcune zone dove la politica studentesca non è nemmeno arrivata, non se ne è nemmeno sentita la voce. Quindi niente, è ancora un processo molto lungo, forse si vedono dei miglioramenti.
Ok, allora adesso partiremo con un breve stacco musicale, poi dopo cercheremo di approfondire magari alcuni altri pezzi dell'Assemblea Nazionale per riportare un po' quello che è successo, e poi sentiremo delle compagne di Torino che hanno occupato il liceo Gioberti, e poi se avanza tempo magari parleremo anche un pochino di ciò che si sta muovendo in Sapienza, a cui hanno appena tolto l'ultimo spazio autogestito, che era, si chiamava Nemesi, ed era uno spazio femminista e transfemminista.
Ci sentiamo tra poco.
A tra poco.
You a leader, or will you follow? Are you a fighter, or will you cower? It's our time, take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader? Tax man makes you pay. Let me be a sweat new bed today.
sharing my disgust. Hey, you don't look like one of us. We're gonna turn. Now the court has been adjourned, and the lessons that you've learned are not as many as the bridges burn. Are you a leader, or will you follow? Are you a fighter, or will you cower? It's our time to tap out the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader, or will you follow? Are you a fighter, or will you cower? It's our time to tap out the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader, or will you follow? Are you a fighter, or will you cower? It's our time to tap out the power.
Un problema bello greve. Vabbè, in pratica ti ricordi quella pischella lì di cui avevo parlato, no? Quella a cui stavo troppo in fissa. In pratica l'ho beccata ieri che stava davanti casa Pound con un gruppo di pischelli tutti rasati a zero, che camicie nere, tutti grossi, che stavano a menare i negri di manganelli, sì. Cioè io non voglio rinnegare il mio cazzo di ideale anarco-comunista, però fra, ma voglio troppo scopà, che cazzo devo fare?
Per conquistarti t'ho messo una svastica all'ingresso. Il santino di Stalin lo devo buttare nel cesso. Parli d'amore Mussolini, non capisco il nesso. Neonazi solo per fare sesso adesso. Per conquistarti t'ho messo una svastica all'ingresso. Il santino di Stalin lo devo buttare nel cesso. Parli d'amore Mussolini, non capisco il nesso. Neonazi solo per fare sesso adesso. Neonazi solo per scopare. Rinnego il mio ideale per l'astinenza sessuale. Ho fatto la pelata, fascio Littorio sul viso. Al posto dice che vara, sulla maglia c'ho Benito. Facciamo il cosplay dell'SS, che prima giravo con pischelle, coi rasta e con le frangette. Viva la rivoluzione, puzzano de puzzone. Quell'ambiente familiare, socialismo e metadone. Matrimonio a casa Pound, no non mettiamo gli anelli. Per celebrare noi contenti col cremo secche con i manganelli. Quanto ci sta bene sta camicia nera, sguardo da ballilla che faccetta nera. Faccio da impastato, ma il venerdì sera forte prenestino e cacciamoli nei. Scusa Marx, io non pensavo potesse capitare, ma vorrei decapitare ogni drogato infame. Prima in giro coi libri di Gramsci e col capitale, adesso per ogni immigrato esigo pena capitale. Vederli strisciare a terra come io con tuo padre, rimpiangeva i tempi del sistema feudale. E quel busto di Adolf messo davanti al letto diceva gli servisse per migliorare l'amplesso. Baby lo sai, non possiamo stare insieme, no. Non possiamo stare insieme. Insieme il mio cuore va a te, pure se sei nanio fasci, ma sarò un intellettuale di sinistra per sempre. Per conquistarti t'ho messo una svastica all'ingresso. Il santino di Stalin lo devo buttare nel cesso. Parli d'amore Mussolini, non capisco il nesso. Neonazi solo per fare sesso adesso. Per conquistarti t'ho messo una svastica all'ingresso. Il santino di Stalin lo devo buttare nel cesso. Parli d'amore Mussolini, non capisco il nesso. Neonazi solo per fare sesso adesso.
Ciao, ci senti? Pronto? Ci senti?
Sentite?
Sì, ti sentiamo.
Ok.
Ok, perfetto.
Con noi c'è una compagna di Torino, del Gioberti occupato. Il primo liceo di Torino a essere occupato quest'anno, giusto?
Sì. Siamo i primi.
Ecco, noi la sentiamo e vorremmo condividere con lei, anzi vorremmo che lei condividesse con noi le loro esperienze, partendo magari da qualche dato importante, non lo so, il 28 gennaio magari il primo febbraio, che è il giorno, se non erro, insomma, della vostra mobilitazione.
Sì, raccontarci un pochino, insomma, sì, che aria tira a Torino. Abbiamo sentito delle manganellate prima alla manifestazione per l'Essenon e poi anche in piazza degli studenti medi. Un pochino che aria tira, le occupazioni da voi sono arrivate solamente adesso, un pochino in ritardo rispetto a Roma. Volevamo sapere in generale come sta andando la lotta a Torino tra gli studenti. Apprezziamo da Radio Onda Rossa comunque quello che state cercando di fare, di ampliare la lotta anche in altre città.
Grazie mille. Allora, la nostra occupazione del Gioberti nello specifico è partita appunto per diverse motivazioni, tra cui quella della manifestazione che c'è stata il 28 gennaio in quella che è Piazza Arbarello, dove appunto noi abbiamo organizzato questa manifestazione che principalmente era costituita da un'assemblea che si sarebbe fatta in questa Piazza Arbarello e non un corteo, perché appunto, come avete detto, sentito prima, i cortei sono vietati appunto per questioni Covid, e però appunto un giro della piazza organizzato che non fosse un corteo ma appunto una passeggiata, in quest'ora è stata chiamata una passeggiata. E appunto poi, quando siamo arrivati alla manifestazione, non c'è stata data la possibilità di fare questa passeggiata nello specifico. La risposta della polizia è stata appunto manganellate. Infatti ci sono diverse storie di diverse compagne che hanno subito violenza completamente ingiustificata da parte della polizia. Principalmente, oltre le manganellate, ci sono stati poliziotti che prendevano ragazzi per il collo, e appunto situazioni del genere che sono veramente inaccettabili da parte della polizia, soprattutto per una manifestazione pacifica di studenti. Cioè, per esempio, erano presenti persone di 13, 14, 12 anni che appunto durante la manifestazione del 28 gennaio hanno subito queste violenze ingiustificate, e appunto a causa di questa manifestazione, che era per appunto la morte di Lorenzo Ferelli, che è avvenuta il 21 gennaio durante la scuola lavoro, il Gioberti ha deciso di attivarsi appunto occupando determinati locali della scuola, come per esempio la palestra esterna, la palestra interna, il cortile, e poi nel terzo giorno ci sono anche state concesse 3 aule del piano terra. Infatti appunto questa è stata la principale motivazione, anche appunto rivendicando quegli spazi che erano nostri, che la scuola appunto non ci ha mai concesso, e quindi noi abbiamo tentato di appunto ottenere ciò che era nostro. Inizialmente l'occupazione è partita con un'assemblea plenaria che è stata svolta appunto il 1 febbraio, quindi martedì mattina alle 8, che poi appunto dopo varie trattazioni con la preside si è conclusa in un'occupazione che è durata fino a venerdì, quindi il 4 febbraio. E si è conclusa con appunto la seconda manifestazione per Lorenzo Ferelli, che ha fatto tutto un giro a partire da Piazza 18 dicembre fino al campus universitario in Audi, passando appunto sotto la sede del Gioberti, dove appunto ci sono stati diversi interventi riguardanti l'occupazione della scuola. Noi appunto sappiamo per ora che l'occupazione del Gioberti è stata un pochino la miccia ad accendere appunto il fuoco, perché molte scuole, per esempio oggi ho sentito dell'Alfieri, del Cattaneo e del Primo Levi, sempre qua a Torino, che hanno occupato seguendo appunto ciò che abbiamo fatto noi. Quindi il Gioberti ha avuto appunto la risposta che cercavamo, perché questo è il momento per noi di agire, soprattutto dopo quello che è successo, soprattutto dopo il periodo Covid, ci sembrava il momento perfetto.
Una cosa, io ho letto il vostro comunicato, comunque sui vostri comunicati, le vostre insomma le parole che spendete a riguardo, insomma, delle vostre mobilitazioni. Vi volevo chiedere, nelle vostre parole c'era scritto che le mobilitazioni, in particolar modo appunto l'occupazione, non si svolgeva da 10 anni, in particolar modo appunto nel vostro liceo, e questo è un dato molto importante. Insomma, 10 anni sono tanti, 10 anni significa rimobilitazione, rivitalizzazione. Che ne pensi al riguardo? Poi, anche se ci vuoi parlare di qualche collettivo più largo sulla città di Torino, insomma.
Allora sì, quello che hai detto è vero, nel senso che il Gioberti nello specifico noi non occupavamo dal 2011. Questo appunto non ci sono motivi chiari per questa decisione, so solo che appunto è stata la prima volta dal 2011, e appunto io ritengo che non so per quale motivo gli studenti non abbiano voluto occupare durante gli anni precedenti, ma io ho notato tipo che i rappresentanti di istituto durante appunto il mio periodo scolastico siano stati molto ma molto concentrati su altre problematiche. Poi appunto c'è stato il Covid e è stato praticamente impossibile per noi occupare, quindi questo per noi è stato il momento più ottimale, anche perché si doveva fare. Appunto noi abbiamo lavorato in collaborazione con altri collettivi, come per esempio l'Asse Laboratorio Studentesco e appunto il collettivo del Gioberti stesso. E questo ci terrei soprattutto a sottolineare il collettivo di Lasse, perché si chiama, è appunto il movimento di studenti di diverse scuole, che è uno dei più importanti e maggiori a Torino.
Last Laboratorio Studentesco, giusto?
Sì.
Ok. E niente, insomma, era una piccola chiacchierata. Volevamo magari concludere questa chiamata con... No, altre domande.
E tu sei stata all'Assemblea Nazionale della Lupa a Roma in questi giorni?
No, no.
Ok. E... Vabbè, qui si è parlato ovviamente di prospettive di lotta comuni a livello nazionale in tutte le città, e quindi accogliamo, diciamo, le risposte immediate che arrivano dalla città di Torino con queste quattro occupazioni nel giro dell'ultima settimana. E non so, forse ci vuoi dire te un pochino come la vedi nella tua città, come state vivendo quello che a noi sembra un'accelerazione del conflitto in corso, comunque rispetto, sarà che siamo in una ripresa post-pandemica, sappiamo che dopo ogni pandemia avviene solitamente una forte crescita culturale. Da noi, diciamo, almeno noi stiamo vedendo che c'è un'accelerazione del conflitto con le forze dell'ordine, con le istituzioni, i movimenti crescono, magari cominciano a parlarsi tra di loro, a comprendere che il nemico è lo stesso. L'esempio molto virtuoso, secondo me, dell'Essenon, ricordiamo, in cui al posto di un parco e di una biblioteca, correggimi se sbaglio, vogliono costruire un altro supermercato dell'Esselunga. Lì come
sì,
la lotta di quartiere, lì si è vista, insomma, come studenti e gente che vive nel quartiere sono uniti.
Sì, assolutamente. Appunto il luogo in cui si è svolta la manifestazione dell'Essenon si chiama Comala o Comala, ed è appunto il luogo dove sono presenti delle aree autogestite per studenti, come per esempio è presente un'aula studio, uno studio di registrazione e diverse cose di questo genere. E appunto sì, ci era stato detto che la manifestazione è partita appunto per manifestare questa costruzione dell'Esselunga in un luogo degli studenti, quindi sicuramente questo c'è stato. E dal punto di vista invece di Torino, noi sì, abbiamo notato che dopo la pandemia c'è stata una mobilitazione studentesca molto più grande, molto più ampia, sicuramente perché gli studenti in questo momento, soprattutto a Torino, sono arrabbiati perché la gestione della didattica a distanza e della scuola, per come l'abbiamo vissuta noi, è stata davvero davvero terribile, nel senso che si è notata una disorganizzazione incredibile da parte delle scuole. E a parte questo, soprattutto anche magari il comunicato della maturità e diverse cose del genere hanno reso gli studenti piuttosto arrabbiati. Infatti noi a Torino siamo pronti allo stare cioè al tutto e per tutto. Noi siamo veramente, Torino c'è e Torino si deve far sentire per forza in questo momento.
E questo succede in moltissime città, come ci ha ricordato questa assemblea di questo weekend. Quindi vi ricordiamo che non siete soli a lottare, vi siamo solidali. L'unione fa la forza, quindi cercate di mettervi in contatto anche con le altre città sempre di più per farvi sentire insieme in un movimento unitario. Quindi daje forte sempre e unitevi.
Ovviamente potete.
Grazie mille.
Ovviamente potete sempre chiamarci per in questo spezzone del lunedì, insomma, dalle 19 alle 20, se voi ci volete chiamare ogni tanto per aggiornarci su quello che succede. Ovviamente qui la trasmissione studentesca di Radio Onda Rossa è felice.
Grazie mille, assolutamente.
Grazie a te.
Allora ti salutiamo e ci riaggiorniamo magari.
Va bene, buona continuazione.
Ciao.
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 E siamo tornati in onda qui da Radio Onda Rossa 87.9 su Bara Onda, e dopo aver parlato con la compagna di Torino ci riallacciamo con il discorso dell'Assemblea Nazionale, che è finita proprio ieri dopo le elaborazioni di sabato, l'incontro di riflessione ancora una volta tutti insieme con una compagna che ha portato avanti la lotta anche in Kurdistan, che quindi ha fatto un intervento molto importante, e si è conclusa poi alla fine con un'azione al MIUR, dove per la prima volta in tanti anni siamo riusciti a portare la voce di tutte le città. Quindi insomma un evento abbastanza raro. Quindi sì, si è parlato molto in questi giorni di auto-organizzazione, di come gli studenti devono, per forza di cose, mettersi tra loro e iniziare a costruire qualcosa, costruire la realtà che preferiscono, prendersi i propri spazi, lottare sempre nel quartiere, nella scuola. E questa ci sembra veramente una lezione di vita, e su questo possiamo ricollegarci appunto a questo discorso di domenica pomeriggio che si è tenuto all'Assemblea Nazionale.
Sì, era presente una compagna che è stata come delegazione in Kurdistan, lei adesso ha 30 anni, era il secondo incontro che facevamo con lei.
Negli anni,
sì, un'altra volta eravamo andati a sentire al Parco delle Energie. Lei proponeva, diciamo, ha fatto tutto un discorso che ha fatto molto riflettere, almeno io che ero presente, ma penso molti altri. Lei intrecciava la lotta degli studenti, come che le definisce classe sociale oppressa, dei giovani, diciamo, con la lotta delle donne, e questo lo supportava con ciò che succedeva proprio in Kurdistan, dove ricordiamo esiste il confederalismo libertario come teorizzato da Öcalan, dove in Kurdistan le uniche due cose che l'assemblea non può toccare sono la carta delle donne e la formazione dei giovani. Tali sono, diciamo, tali devono rimanere perché è giusto così. E quindi lei riproponeva la lotta, questa unione delle lotte che era già stata annunciata magari il giorno precedente, e ricordava, insomma, che anche il movimento al suo interno dovrebbe mantenere i valori del confederalismo democratico. Lei ha insistito molto sulla copresidenza a rotazione, cioè che dai singoli collettivi ruotassero i portavoce, i rappresentanti, in maniera tale da mantenere il sistema il più democratico possibile.
Sì, però diciamo che nel movimento studentesco l'organizzazione è proprio fluida, non ci sono ruoli dati, non ci sono. Questo succede la maggior parte delle volte proprio per lo spontaneismo. Non è un organismo grande come può essere il governo di un'intera regione. Quindi, diciamo, questo discorso secondo me non si applica troppo bene. Poi lì una cosa che volevo dire è che lì la difesa delle classi oppresse passa ed è tutelata dal fatto che esistono delle istituzioni, diciamo, soltanto delle donne o degli organi soltanto dei giovani che si autodeterminano il futuro, la formazione, eccetera eccetera. Quindi questo sicuramente lì hanno una tutela diversa. Una cosa bellissima secondo me è che questa intersezionalità che lei proponeva e che di cui portava anche un'esperienza molto importante era emersa il giorno prima dalle varie assemblee, appunto, come abbiamo detto prima, i vari collettivi transfemministi, ecologisti, insomma la difesa dei propri spazi, dei propri diritti, che si è sempre intrecciata tra le lotte di vari gruppi. Quindi questo era molto interessante.
Sì, poi lei ha insistito anche molto sul fatto che la rivoluzione va fatta in tutto il mondo. Questa è risposta a una domanda che gli hanno chiesto: come vedi il Kurdistan tra 10 anni? E lei ha detto: dipende molto da ciò che gli altri paesi, in ciò in cui gli altri paesi accadrà. La rivoluzione è fatta in tutto il mondo perché lottiamo contro forze globalizzate. Questo si potrebbe un po' sviluppare, però diciamo in generale che appunto esempi isolati come il Kurdistan, poi vengono, diciamo, ci sono forze degli stati-nazioni che intervengono poi per sopprimerli nel caso in cui la questione non si faccia appunto mondiale. Lei poi ha parlato anche molto della responsabilità dei singoli all'interno dell'autonomia, che a me ricordava un po' i diritti e doveri, la proposta di costituzione francese di Simone Veil, fra...
Sì, ho presente, in cui il dovere era al primo posto, diciamo, nell'elenco appunto della Costituzione.
Sì, quindi diciamo un po' questo.
Questo per dire, diciamo, che la solidarietà deve essere reciproca, deve venire dai singoli, e il gruppo cresce soltanto grazie a quello che i singoli possono dare e danno a tutti, appunto, alla collettività.
Sì, poi la compagna, diciamo, ha terminato il suo discorso ringraziandoci, dicendo che il lavoro che facciamo non è solo per noi, ma qualsiasi compagno ne è felice di ciò. E questo per dire, insomma, che oggi dagli studenti sta partendo forse una riflessione generale sulla società, che rifacendosi al Kurdistan, per esempio, ma a tanto ci rifacciamo, anche agli anni 70, ci rifacciamo a una serie. La nostra sta acquisendo un valore culturale, forse ideologico, nella lotta.
E questo sicuramente è perché, diciamo, c'è un impegno che è necessario da parte di tutti, in tutte le parti del mondo, perché alla fine quando si lotta per la giustizia si lotta per gli oppressi, e gli oppressi sono molte volte in luoghi lontani. E l'ha ricordato anche Papa Francesco. Io adesso non sono sponsor della Chiesa, non sono credente, però ieri all'intervista che ha fatto da Fazio, molto interessante, che consiglio di andare a sentire, ha ricordato che l'indifferenza verso quelli che sono i propri privilegi e che altre persone non hanno, che non gli vengono riconosciuti neanche i diritti per sopravvivere, questa indifferenza di cui parlava rispetto ai migranti in Ucraina, rispetto alle guerre, lui ha parlato delle guerre come il fattore di discriminazione, non di discriminazione, ma di peggioramento della vita più importante, oltre tutte quelle che sono le classi più sfortunate, quindi i vari problemi interni della società. A volte ci scordiamo che le guerre fatte con le armi europee, italiane e non solo, utilizzate ad esempio nel Medio Oriente, nell'Africa, eccetera, eccetera, portano molta sofferenza che è più collegata a noi di quanto noi vorremmo invece credere. Quindi c'è una responsabilità che è globalizzata, e per questo la lotta deve essere altrettanto.
Un'ultima cosa che Eddie diceva, era che vorrei riportare, è legata alla violenza. Quando la violenza è legittima? La violenza è legittima quando tu vuoi difendere qualcosa, un qualcosa di cui ti sei appropriato. Spesso sono pezzi di vita, della tua vita, di cui sei appropriato lottando contro il sistema. E la violenza è legittima quando il sistema ti chiede il conto di quei pezzi di vita che avevi sottratto, insomma.
Sicuramente non sei un'appropriazione indebita, diciamo, però ovviamente per non creare malintesi.
Va bene, chiamiamo la piazza, ricordiamo la piazza il 12 febbraio, la piazza per il Kurdistan e...
Per la liberazione di Öcalan, che è appunto ancora in carcere, e annualmente, diciamo, spesso si ricorda, i curdi a Roma, come sono in molte altre città, ricordano queste loro lotte. Poi ricordiamo anche la piazza del 18 febbraio degli studenti medi di tutte le città, diciamo, che hanno partecipato a questa assemblea. Poi si vedrà in ogni città come si articola contro l'alternanza scuola-lavoro e per protestare anche contro l'esame di maturità con la seconda prova, come è stato istituito da poco. Oltre a questo ci sta ancora la data dell'8 marzo, che è diciamo la giornata per la difesa dei diritti delle donne. Non so se ce ne vuole parlare la compagna, collegandolo anche con il discorso di Nemesi, lo spazio che è stato svuotato, diciamo, sgomberato.
Sì, legato al...
No, va bene, parliamo, sì. Allora, giusto per ricollegarmi al vostro discorso, è stato citato Nemesi. Allora, diciamo che purtroppo anche a causa dei miei numerosi esami anche mal gestiti non sono stata una delle protagoniste, però ho assistito a quello che è stato il rocambolesco vivere, ecco, di questo spazio, uno spazio che, come ricordavano prima i miei compagni, è uno spazio femminista e transfemminista. Uno spazio che in data, anche qua è giusto fare una cronologia, 27 gennaio di quest'anno è stato sgomberato, e nei vari comunicati anche presenti sui vari social c'è una descrizione anche abbastanza forte, insomma, tutto quanto disordinato, l'arredo, e per arredo intendo dire oltre a quei due divani e le panche, insomma, sulle quali ci si devono i ragazzi e le ragazze per fare le riunioni, anche i libri, materiali, insomma, materiali importanti, insomma, per portare avanti ricerche, per portare avanti il movimento in generale. Non si sa dove è andata a finire, o comunque è stato disperso. E ovviamente dopo questo sgombero ci sono state delle rivolte da parte, appunto, delle ragazze e dei ragazzi dei vari collettivi universitari, come quello, appunto, di Fuori Luogo, ovviamente dalle ragazze di Nemesi, perché oltre a questo spazio, uno spazio appunto autogestito, che si trova comunque in città universitaria, la rettrice della Sapienza, quindi l'università, ha promesso, perché insomma non è che sia conclusa l'azione, l'istituzione di un, viene chiamato CAV, ma in realtà sarebbe un centro antiviolenza, un centro antiviolenza che appunto era stato promosso e portato avanti, ma in realtà fino a qualche giorno fa, perché insomma l'ultimo comunicato risale al 3 febbraio, ancora non si era menzionato.
Lo si chiedeva già dall'anno scorso con l'occupazione dell'ex lucernario, che era rimasto vuoto, se non sbaglio, giusto?
Esatto, anche perché insomma la questione è sempre una questione di spazi, cioè il grande temone dello spazio, come essere occupato, come non essere occupato, se non occupato, e ne abbiamo parlato anche con la compagna di Torino, insomma il problema sono sempre quelli. E questo centro antiviolenza, insomma, alla fine, dopo un'entrata rigorosa in città universitaria, si è riuscito finalmente ad avere, insomma, una sorta di, non accordo, però un dialogo con Antonella Polimeni, che sarebbe appunto la rettrice dell'università, e insomma diciamo che si dice che questo centro antiviolenza sarà, diciamo, aperto, possiamo dire così, nella facoltà di psicologia. Quindi questo è un dato, insomma, importante, rappresenta il luogo dello spazio. Il problema adesso qual è, però? Il problema è che è ancora un'idea che cammina così sulle menti, nel pensiero. E per collegarmi a quello che dicevi tu prima, no, dell'indifferenza, cioè tutto questo si riconcilia, le cose, e le azioni, i pensieri devono essere fatti, letteralmente, cioè si deve passare alla pratica, si deve toccare la realtà, perché se no non c'è un progresso, ma intendo dire, e con progresso non intendo dire per forza un'evoluzione, intendo dire proprio un progresso, quindi un progredire dall'astratto al concreto. E quindi effettivamente il punto è sempre quello, tante parole, tante belle parole, ma di base non c'è alcun tipo di fatto.
E quindi posso dire che è un'aberrazione quando i ragazzi sono già passati alle azioni e lì si blocca, appunto, operando uno sgombero ad uno spazio che invece è di grande importanza e che supplisce a una mancanza.
Merde!
Esattamente! Soprattutto perché, qua ritorniamo alla questione dello spazio, una cosa molto interessante, secondo me, che hanno inserito all'interno del loro comunicato è che sì, va bene, questo spazio sarà istituito, però appunto come cosa? Esattamente, in qualità di cosa? In qualità di un'istituzione? In qualità di uno spazio gestito anche gerarchicamente e in maniera amministrativa dalla Sapienza, cioè dall'università, dalla rettrice, nei modi e nei termini della rettrice, oppure effettivamente lasciato nelle mani in maniera autonoma ha una comune, diciamo, magari comune sarà un termine troppo rivoluzionario forse in questa prospettiva, se guardo la storia, forse è vero che vengo da un esame di storia moderna e quindi certi termini ce li ho nella testa, però comunque una comune studentesca che si occupa anche nei modi e nei termini, nel merito, ecco, della questione.
Sì, che dicono che vogliono fare la rigenerazione dello spazio, quando lo spazio era già stato rigenerato dagli studenti. Quindi tu università, con che titolo dici che vuoi fare la rigenerazione di quello spazio, se la stavamo già facendo noi?
Esatto, è questo il punto. E soprattutto se effettivamente la rettrice, ma in generale l'università, tiene alla presenza di un'istituzione del genere in quanto tutela, nonché diritto, oppure è semplicemente anche un modo, e loro lo dicono, insomma, lo ribadiscono, per creare fondi e quindi, diciamo, per un mero fatto economico che ritorna nelle menti di tutte quante le azioni, le mobilitazioni anche dalla scuola, dal MIUR, insomma, non sarebbe nulla di nuovo, purtroppo.
La questione degli spazi è sempre che loro sanno che lo spazio è potere e quando ce ne appropriamo noi, appunto, ne facciamo qualcosa e creiamo qualcosa e acquisiamo sempre più potere, e quindi le istituzioni fanno sì che quando lo spazio non è occupato da loro venga lasciato vuoto, abbandonato, distrutto in condizioni pietose purché non sia utilizzato. Quindi sempre c'è questo paradosso che evidenzia lo scontro che avviene in un certo senso tra due fazioni, proprio possiamo dire, tra chi avrebbe bisogno degli spazi e chi gli spazi li ha ma preferisce lasciarli vuoti.
Sì, adesso siamo comunque quasi in chiusura, però quello che dice è vero, tanti spazi che vengono sgomberati poi magari vengono lasciati vuoti.
Esatto, e comunque gli spazi occupati molte volte sono di edifici vuoti, quindi che senso ha, proprio per la collettività, che tu li devi voler sgomberare a tutti i costi perché è di un privato che non ci fa nulla? Questo si è visto in tantissime città, ne abbiamo già parlato, anche è successo
l'ex Palazzo.
Esatto, ma tutte le occupazioni, è una questione che è molto importante, mi viene in mente Berlino, dove è stato fatto proprio legge dopo, mi pare, un referendum negli ultimi mesi, no, forse ora è passato quasi un anno, vabbè, appunto di impedire gli sfratti da un immobile che non sarà altrimenti utilizzato. Quindi, insomma, passi importanti anche in altre città.
Sì, a Berlino mi sembra che hanno proprio legalizzato l'esproprio di immobili vuoti appartenenti a privati, che da noi sarebbe una rivoluzione giuridica praticamente.
Esatto, perché se non sono utilizzati non possono essere più, diciamo, sgomberati neanche.
E vabbè, siamo in chiusura, abbiamo, diciamo, trattato dello spazio Nemesi che è stato sgomberato proprio negli ultimi giorni.
Ricordiamo che le realtà degli studenti insieme a quelle di San Lorenzo stanno preparando una risposta, diciamo, ci sarà una manifestazione qui nel quartiere universitario di cui vi faremo sapere meglio la data visto che non è stata decisa. Ci saranno prossimamente un'altra assemblea qui negli spazi di San Lorenzo per organizzarsi, dare una risposta forte alle violenze che sono accadute nel quartiere e alle problematiche transfemministe che non sono mai trattate sul serio.
Sì, l'assemblea a cui siamo stati, diciamo, era soprattutto legata a certi fatti accaduti nel quartiere, di come il quartiere di San Lorenzo non sia più sicuro starci a volte. E questo tutto dal punto di vista delle donne è stato fatto presente.
Esatto, però dico, le compagne di Nemesi si sono legate alla lotta e sempre come al solito l'unione.
Sì, quindi insomma c'è una grossa questione, abbiamo detto, legata agli spazi. Lì in particolare l'assemblea a cui siamo stati si è comunque dato importanza, rilievo a questo, su questo punto, cioè San Lorenzo forse non è più un posto sicuro perché non è un posto in cui le strade sono vissute dalle persone, cioè non so, forse fra noi possiamo chiamarla un'alienazione urbana, no? Quando stai in mezzo alla folla le relazioni non sono quelle di quartiere, dell'isolato.
Un po' l'atomismo, se possiamo capirci, sì, meglio con una metafora scientifica.
E quindi anche rispetto alla posizione geografica del quartiere di San Lorenzo, rispetto alla Sapienza, che ricordiamo è l'ateneo più popoloso d'Europa, più di 100.000 studenti, se si riuscissero ad adibire spazi, anche magari quelli che ce ne sono già occupati, magari in futuro occuparne altri, adibirli a uso sociale, collettivo, della popolazione studentesca e del quartiere? A quel punto forse il problema della sicurezza delle strade si risolverebbe un po' da solo.
Diciamo che porterebbero avanti anche quegli stimoli che, per ritornare al discorso di prima, tanta gente dice che noi non abbiamo. Movimento culturale, movimento culturale in genere sotto tutti i punti di vista, scientifico, antropologico, visto che insomma siamo in materia, e filosofico, sotto, politico soprattutto, insomma è sempre una cosa nuova. Il problema è che molte volte, purtroppo, almeno e qua diciamo ci andiamo di mezzo noi studenti, che cerchiamo spazi per esprimerci, ovviamente questi spazi vuoti sono meglio di spazi farciti, perché noi possiamo farcirli come più ci piace, e questo probabilmente l'ignoto, insomma, non è tanto l'ignoto, il fatto che forse magari non si voglia neanche immedesimare in quello che noi rappresentiamo, nel disagio che magari noi abbiamo dopo la pandemia, con l'epoca anche di questi social network che insomma ci riempiono da tutte le parti e ci stringono, con tutte queste appunto deviazioni che noi abbiamo, che non ci fanno essere più delle volte delle menti effettivamente libere, pure nella società, insomma. Quindi questo.
Sì, forse siamo un po' lunghi adesso, stiamo un po' allargando, no? Ci vengono tanti spunti,
no,
su cui riflettere.
Stiamo filosofeggiando,
sì,
dice così.
Esatto. Però purtroppo si è fatta una certa pure per noi. Se non abbiamo altri punti di cui vogliamo parlare, io manderei un po' di musica e
auguriamo
lascerei
a tutti una buonissima serata.
Come al solito ci vediamo la settimana prossima. Barra Onda, Controinformazione studentesca, diciamo la visione dei giovani sul futuro, no? Questo futuro senza futuro, più o meno dalle 18:30 pure 18:40 fino alle 20 tendenzialmente.
E dai, continuate sempre a seguire e supportare questa radio che permette le voci libere.
Con le sottoscrizioni.
Buona serata a tutti e a tutti.
Voglio essere chi, voglio uscire fuori da casa mia. Ti sono pazzo, ti sono pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da più. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo, ti sono pazzo. E oggi voglio parlare. Indossa la armatura, metta tutto un faccio muri. Sono pazzo, sono pazzo. Ma chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello? E non sono mio mano, sono pure diplomato. E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato. Sono pazzo, sono pazzo. Ci scassato il pazzo.